se vedi smarrirsi il bue e la pecora del tuo prossimo, tu non farai finta di non averli visti, ma avrai cura di condurli al tuo prossimo. Se il tuo prossimo non abita vicino a te, non lo conosci, raccoglierai l'animale in casa tua e rimarrà da te finché il tuo prossimo non ne faccia ricerca. Allora glielo renderai. Lo stesso farai del suo asino, lo stesso della sua veste, lo stesso di qualunque altro oggetto che il tuo prossimo ha perduto e che tu trovi. Tu non farai finta di non averli visti. Se vedi l'asino del tuo fratello o il suo bue caduto sulla strada, tu non farai finta di non averli visti, ma dovrai aiutare il tuo prossimo a rialzarlo. La donna non si vestirà da uomo e l'uomo non si vestirà da donna, poiché il Signore, il tuo Dio, detesta chiunque fa tali cose. Se per caso un nido di uccelli ti capita davanti per la strada, sopra un albero, sul terreno degli uccellini e delle uova, e la madre ha accovacciato sopra gli uccellini o le uova, non prenderai la madre con i piccoli. Farà volare via la madre e prenderai i piccoli. È questo affinché tu sia felice e prolunghi i tuoi giorni. Quando costruirai una casa nuova, vi farai un parapetto intorno alla terrazza. Così, se qualcuno cade di lassù, la tua casa non sarà responsabile del suo sangue. Non seminerai nella tua vigna due specie diverse di semi, altrimenti sia il prodotto della semenza che avrai seminato, sia il frutto della vigna sarà consacrato. Non lavorerai con bue e un asino aggiogati insieme. Non porterai vestito di tessuto misto fatto di lana e di lino. Metterai delle frange ai quattro angoli del mantello con cui ti copri. Quando un uomo sposa una donna, entra da lei e poi la prende in odio, le attribuisce azioni cattive e disonora il suo nome dicendo: ho preso questa donna e quando mi sono accostato a lei non l'ho trovata vergine, allora il padre e la madre della giovane prenderanno le prove della virginità della giovane e le presenteranno davanti agli anziani della città alla porta. Il padre della giovane dirà agli anziani: io ho dato mia figlia in moglie a quest'uomo, egli l'ha presa in odio. Ed ecco le cose che attribuisce azioni cattive, dicendo: non ho trovato vergine tua figlia. Ora ecco le prove della verginità di mia figlia, e mostreranno il lenzuolo davanti agli anziani della città. Allora gli anziani di quella città prenderanno il marito e lo castigheranno per aver diffamato una vergine di Israele. Lo condanneranno ad un'ammenda di 100 sigli d'argento che daranno al padre della giovane. Lei rimarrà sua moglie ed egli non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita. Ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata vergine, allora si farà uscire quella giovane all'ingresso della casa di suo padre e la gente della sua città la lapiderà a morte, perché ha commesso un atto infame in Israele, prostituendosi in casa di suo padre. Così togliere via il male di mezzo a te. Quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutti e due moriranno, l'uomo che si è coricato con la donna e la donna, così toglierai via il male di mezzo a Israele. Quando una fanciulla vergine fidanzata a un uomo, trovando una città, si corica con lei, condurrete tutte e due alla porta di quella città e lapiderete a morte. La fanciulla perché essendo in città non ha gridato, e l'uomo perché ha disonorato la donna e del suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te. Ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendo la violenza si corica con lei, allora morirà soltanto l'uomo che si sarà coricato con lei. Non farai niente alla fanciulla, nella fanciulla non c'è colpa degna di morte. Si tratta di un caso come quello di un uomo che aggredisce il suo prossimo e lo uccide. Perché egli l'ha trovata per i campi, la fanciulla fidanzata ha gridato ma non c'era nessuno per salvarla. Quando un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata e la afferra e si corica con lei e sono sorpresi, l'uomo che si coricata con lei darà al padre della fanciulla 50 sigli d'argento e lei sarà sua moglie perché l'ha disonorata e non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita. Nessuno prenderà la moglie di suo padre né solleverà il lembo della coperta di suo padre.
Grazie. Allora, come già da questa mattina è stato anticipato che questo tema tocca le leggi. Diversi leggi abbiamo letto, sono alcune di queste leggi, ma anche in queste due ultime settimane penso che siamo stati coinvolti indirettamente alla riforma del governo. cioè siamo stati testimoni di cambiamenti politici e politicanti. Qualche giornalista lo ha denominato il super riformatore di Firenze. Sapete di chi sto parlando? Renzi, giusto. Sì, proprio di lui, perché ha promesso 4 riforme in 4 mesi, cioè 4 nuove leggi che cambieranno il paese, diceva lui. Ma questa mattina, vabbè, non voglio parlare di politica perché più di tanto non ci capisco, ma è evidente che la politica e le leggi sono importanti per il paese. Quindi, leggendo questo capitolo, come detto, non solo questo capitolo, perché già da qualche mese ci siamo imbattuti in questo libro del Deuteronomio, che è pieno di leggi, e sicuramente che sono per il nostro bene, come diceva qualche versetto. Possiamo certamente dire che anche in tutta la scrittura, non solo nel libro del Deuteronomio, ma in tutta la scrittura, le leggi di Dio sono già stabilite e complete. Ma siamo noi uomini, come è stato detto stamattina, con la nostra peccaminosità insita nel nostro essere, nel nostro cuore, che non ci sottomettiamo né vogliamo ubbidire alla legge di Dio. Proprio per questo che anche il Signore Gesù, quando è venuto sulla terra, riassume la legge di Dio con il gran comandamento, che possiamo leggere in Matteo 22, 37 a 40. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi 2 comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ovviamente non vogliamo tralasciare le leggi che abbiamo visto fin qui e che vedremo ancora, perché nel libro del Deuteronomio ci sono ancora queste leggi, perché ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Così il tema di questa mattina che il testo ci suggerisce è un tema che tocca 2 comandamenti del Signore, il 6° e il 7° comandamento, con il titolo, come c'è anche scritto nel programma, il popolo di Dio istruito ad aiutare il prossimo e togliere il male. Perché amare Dio significa rispettare, amare e aiutare il prossimo. Perché tutti siamo creati ad immagine di Dio. Se dunque non vogliamo offendere l'immagine di Dio, non dobbiamo recare offesa alcuna al nostro prossimo, e se non vogliamo rinnegare ogni umanità, dobbiamo averne cura, come della nostra propria carne. Questo non significa essere gentili con tutti, a prescindere, ma amare la giustizia. E questo comporta sicuramente disciplina e correzione. A volte può comportare anche la necessità di togliere di mezzo ogni sorta di peccato e anche di peccatore. Proprio come ci dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 5,13, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Allora è essenziale riconoscere che Dio ha amato noi così come siamo. E se oggi siamo qui è perché Dio ci ha chiamato e ci ha convocato. È essenziale riconoscere che ha amato il popolo di Israele, come abbiamo visto, che li ha liberato, li ha aiutato, li ha riscattato dalla schiavitù del peccato. Riconoscere questo significa anche che gli altri sono amati da Dio. E dunque anche a noi è richiesto di amare gli altri se veramente amiamo Dio. Amare è anche qualcosa di molto concreto, però non è solo questione di una buona predisposizione ad ascoltare i comandamenti, ma è azione, intervento, parola, gesto, comprensione. Così vediamo il primo punto: il popolo di Dio istruito ad aiutare il prossimo. Questo possiamo vederle nei primi 12 versetti, cioè dal 1 al 12. Ma ricordiamoci che stiamo considerando le leggi del Signore, e questa prima parte del capitolo, insieme ai capitoli 19 che li abbiamo già visto, 20 e 21, si collocano nell'ambito del sesto comandamento. Cioè, ci ricordiamo qual è il sesto comandamento? Non uccidere. Sembra che il tema non c'entra con questi versetti, ma il comandamento comporta una trasgressione, il non aiutare il prossimo. Proprio come dice Giovanni Calvino, trasgrediamo il comandamento per il nostro atteggiamento di insensibilità, non adoperandoci a fare del bene al prossimo, secondo le nostre possibilità e nelle occasioni che si presentano. Allora, in questi primi versetti troviamo diverse leggi che sembrano tener conto persino delle cose più futili e di poco conto. Questi precetti apparentemente inutili fanno parte della legge di Dio che ha scritto per noi, e per questo devono essere rilevanti, e oggi appunto vogliamo vederli insieme. Allora, nei primi quattro versetti vediamo questa legge sugli animali, il quale ci dice che se vedi smarrirsi un bue, la pecora o l'asino, si sarebbe dovuto riportare indietro il bestiame, riconsegnandolo al proprietario o riportandolo nel pascolo del quale si era allontanato. E non parla solo di animali, perché poi più avanti nel versetto 3 dice di qualunque altro oggetto. Allora, questa legge sicuramente ci insegna a prendersi cura degli altri, e questo significa prendersi cura di tutto quanto è di loro proprietà e offrire loro un aiuto pratico nel momento del bisogno. Possiamo dire che è un principio fondamentale di etica biblica, come ci dice Salomone in Proverbi 12:10, è il giusto a cura della vita del suo bestiame, ma il cuore degli empi è crudele. Allora, se si doveva prendere cura di un animale disperso, quanto più ci si deve prendere cura di chi si allontana da Dio, o chi è proprio lontano da Dio? In Romani 12:17-18 ci dice così: impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Allora, in questi primi quattro versetti ci sono questi verbi perso, smarrito e ritrovato, e leggendo questi verbi mi veniva in mente il capitolo 15 del Vangelo di Luca, dove Gesù narra di tre parabole. Ci ricordiamo queste tre parabole? Cioè, parla della pecora smarrita, brava perduta, e il figlio prodigo. Allora, le analogie tra queste tre parabole sono evidenti. In ciascuna si perde qualcosa, in ciascuna si ritrova ciò che si era perduto, e ciascuna si conclude con una festa gioiosa. Nelle prime due si narra di qualcuno che va alla ricerca e cerca con cura quello che si era perduto, e così viene ritrovata. Ma arrivati alla terza parabola, vediamo che non c'è nessuno che va alla ricerca. Nella parabola del figlio prodigo non c'è proprio nessuno che va alla ricerca, perché nessuno è disposto a pagare il prezzo per salvare quello che si era perduto. Ma nell'istoria ci dice che il figlio minore è stato riabilitato, ristabilito, ritrovato, ma la riabilitazione del figlio è gratuita per lui, ma sicuramente comporta un costo enorme ad un fratello maggiore, con la F maiuscola. Non è il fratello maggiore di cui parla la storia, perché se leggiamo questa storia non esce lui a cercarlo, ma si parla proprio di Gesù. È lui che è venuto a cercare e salvare. Come dice in Luca 19:10, il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Quindi, Anche noi oggi possiamo essere ritrovati da Gesù, perché è Lui che ha pagato il prezzo per il nostro riscatto, ha pagato il debito alla croce. Andiamo allora a Lui, perché Lui ha sempre le braccia aperte ed è disposto a perdonare affinché siamo riportati alla casa del Padre. Nel versetto 5 vediamo questa legge, questo argomento molto discusso anche in questi giorni. Ci dice che è necessario che l'abbigliamento sia di tale da distinguere i sessi, sicuramente per tutelare la purezza nostra e quella del prossimo. Alcuni commentatori pensano che questo versetto si riferisca a una usanza idolatra dei gentili nel culto a Venere, dove le donne sollevavano indossare un'armatura e gli uomini indossavano gli abiti femminili, questa come usanza superstiziosa. Ma in questo capitolo viene definita un'abominazione per il Signore, cioè Lui detesta queste cose, proprio per questo che anche oggi possiamo considerare un peccato grave queste forme di travestimento di molte persone. Penso appunto all'omosessualità e al lesbismo. Ma se noi diciamo che la Bibbia è la condotta di vita e cerchiamo di vivere secondo la parola di Dio, dovremo provare ripugnanza di fronte a tale perversione, ma non nei confronti delle persone, come diceva anche Francesco, ma non nei confronti delle persone che le stanno esercitando, perché l'amore divino non fa differenze fra le persone. È incondizionato e uguale per tutti, e a tutti riconosce dignità, ma sicuramente condanna l'immoralità. Invece di disprezzare, dovremo impegnarci per far conoscere anche a loro la salvezza, il perdono del peccato che Dio offre anche a loro in virtù di Cristo. Nel versetti 6 e 7 vediamo che l'argomento si sposta sui volatili. Ci dice che se avessero preso il nido di un uccello avrebbero dovuto lasciare andare la madre che covava. Gli ebraisti sostengono che questo è il minimo fra i comandamenti della legge mosaica, lo chiamano appunto la legge del nido. Eppure adesso è annessa la stessa promessa fatta a chi adempie il quinto comandamento, e non solo il quinto comandamento, perché anche in tutti i comandamenti c'è la stessa promessa, affinché i tuoi giorni siano prolungati. Infatti chi disubbidisce nelle piccole cose dimostra un gran disprezzo per la legge, ed al contrario chi ubbidisce nelle piccole cose mostra una grande considerazione per esse. Anche il Signore Gesù ci dice che 5 pascoli non si vendono per 2 soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli dei vostri capi sono tutti contati. Non temete, dunque, voi valete molto di più molti passeri. Scusate, voi valete più di molti passeri. Luca 12:6. Quindi questa legge ci proibisce di essere crudeli verso il suo creato. Piuttosto dobbiamo rispettare, amare e aiutare anche le sue piccole creature, perché il Signore ha cura di tutti. Invece nel versetto 8 vediamo una regola sulla costruzione. Appunto, dice che nel costruire una casa bisognava fare in modo che fosse sicura affinché nessuno cadendovi si facesse del male. Per evitare che qualcuno per noncuranza cadesse di quell'altezza, si doveva costruire intorno un parapetto, cioè una ringhiera. Con questa legge possiamo vedere quanto sono preziose le vite davanti a Dio, che li protegge non solo con la sua provvidenza, ma anche con la sua legge. Ma oggi possiamo vedere che il numero dei morti salgono sempre di più e sono causate non per la mancanza di legge, perché anche nelle costruzioni ci sono tante leggi, ma proprio dell'incuria, della negligenza e della mancanza di mantenimento di edifici e di quanto altro. Possiamo dire che è anche nostro dovere aiutare a far rispettare le leggi umane e soprattutto le leggi di Dio, perché Dio, che è l'architetto per eccellenza, dà indicazione di eccellenza per le costruzioni al fine di salvaguardare le vite delle persone. Invece nei versetti dal 9 all'11 ci sono tre divieti. Leggiamo non, non, non. La ragione di queste norme può risiedere nel loro valore simbolico, quale distintivi di ciò che differenziava Israele dalle altre nazioni. Sono proibite le mescolanze bizzarre. Non avrebbero dovuto gratificare la loro curiosità nell'unire quelle cose che il Creatore, nella sua infinita saggezza, ha creato separate. Infatti anche in 2 Corinzi 6:14-15 ci dice così: non vi mettete con gli infedeli sotto un yogo che non è per voi. Infatti che rapporto c'è tra giustizia e iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Belial? O quale relazione tra il fedele e l'infedele? Allora il Signore ci mette in guardia proprio per non cadere in tentazione di unire il sacro al profano, ma di tenere separato ciò che Lui ha creato dall'inizio separato. Invece nel versetto 12, questa legge, questo un po' strana, non lo so se è chiaro per voi, metterai alle frange, ai quattro angoli dei mantelli con cui ti copri. Io ho trovato una difficoltà a capire questo, ma sempre l'Scrittura nel libro dei Numeri, dal capitolo 15, il 38 e il 39, ci parla chiaro di questa legge. Allora, non lo so se qualcuno può leggere per noi Numeri 15, 38 e 39.
Parla ai figli di Israele e di loro che si facciano di generazione in generazione delle nappe agli angoli delle loro vesti, e che mettono alla nappa di ogni angolo un cordone violetto. Questa nappa vi ornerà la veste, e quando la guarderete vi ricorderete di tutti i comandamenti del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi trascinano all'infedeltà.
Ecco, allora tramite queste frange gli israeliti si distinguevano degli altri popoli, almeno a prima vista. Ma soprattutto, ancora una volta, vediamo che serviva al popolo per ricordarsi dei comandamenti di Dio e sicuramente per metterli in pratica. Molto, molto interessante queste prime leggi. Io a leggerli riflettevo insieme, ho visto che ci sono tante similitudini con il sermone sul monte di Matteo 5:7. Lì vediamo tutte queste leggi espresse da Gesù, diciamo, espresse e insegnate da Gesù in quel tempo. Diciamo che dopo 1300 anni ha preso quasi le stesse leggi per insegnare nel sermone sul monte. Allora le domande per noi oggi sono: come ci distinguiamo dagli altri? Siamo luci per coloro che sono nelle tenebre? Viviamo una vita che onore Dio? Così vogliamo vedere adesso il secondo punto: il popolo di Dio istruito a togliere il male. Questi nei versetti 13 al 30. Allora, queste leggi si riferiscono al settimo comandamento. Ci ricordiamo del settimo comandamento? non commettere adulterio. Allora, che vieta e punisce, qua vieta e punisce le concupiscenze carnali. Allora, l'intenzione del comandamento è di tenerci lontano da ogni immoralità, dato che Dio ama la purezza e la castità. Quindi entriamo in questi argomenti che penso che anche per i ragazzi molto, e non solo per i ragazzi, anche per noi è molto forte come legge. Allora, i primi 6 versetti ci dicono che se un uomo per disfarsi della sua moglie l'accusa falsamente diffamandola, dicendo in giro che quando l'ha sposato non ha trovato in lei i segni della verginità, il fatto deve essere verificato. Se si dimostrerà il contrario, il marito malvagio, ovviamente per aver tentato di danneggiare la reputazione di sua moglie, va flagellato e multato e dovrà tenersi la moglie di cui aveva tentato di divorziare. Una disposizione di questo tipo protegge le donne che in molte società sono molto indifese a causa della crudeltà dei mariti. Come diceva la settimana scorsa il pastore Francesco parlando della dignità delle persone, che in alcuni paesi non è proprio rispettata questa dignità delle donne. L'insegnamento che possiamo trovare in questi versetti è che il danno più grave che possiamo fare ai nostri cari è di calunniarli e macchiare la loro reputazione. La purezza è un onore ed una virtù. Se viene messa in dubbio la purezza di una persona, è come la se biasimasse e la disonorasse. Quindi, anche per noi è valida questa legge di rispettare la dignità delle persone. Nei versetti 20-21 leggiamo che se una donna che è stata data in sposa come vergine, ma non è stata trovata tale, la donna sarà messa a morte, perché ha commesso un atto infame in Israele, cioè nel popolo di Dio. Ecco il ritornello che vediamo in questi versetti: così toglierai via il male a mezzo a te. E non solo in questi versetti, perché già abbiamo visto nel libro del Deuteronomio, c'è sempre questo ritornello: così toglierai via il male di mezzo a voi, a te. Allora, sicuramente per noi oggi un ordine molto crudele e non di facile applicazione, ovviamente, perché non penso che qui in Italia si prendano le donne non vergine e le si presentano alle autorità per essere lapidate, ma siamo consapevoli che è Dio che condanna la fornicazione, quindi è Lui che ci possiede interamente e dunque a buon diritto ci richiede integrità di corpo, di anima e di spirito. Questa legge in quel tempo costituiva per le giovani donne un forte deterrente contro la fornicazione e la vita libertina, e penso che anche per oggi, per noi, per tante donne e non solo donne che vivono questa vita un po' libertina. Allora, noi genitori abbiamo la grande responsabilità, come diceva anche la lettura, noi genitori abbiamo la grande responsabilità di educare i nostri figli e figlie a preservare anche la castità, aiutandoli con buoni consigli, con un sano e maturo parlare, evitandoli e preservandoli delle cattive compagnie, pregando con e per loro e guidandolo nelle vie del Signore. Sicuramente un grande e difficile compito, ma il Signore Gesù ci esorta a fare il possibile proprio con queste parole: se voi dunque che siete malvagi, molto forte, se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni, dice, ma possiamo dire anche buoni insegnamenti ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nel cielo darà cose buone a quelli che le domandano. Matteo 7,11. Ma dal loro canto voi figli siete chiamati dal Signore a tener conto degli insegnamenti dei genitori, a rispettarli, a dialogare con loro, con il rispetto linguistico e pacato che si deve ad un genitore. Chiediamo al Signore allora che ci illumini, a noi genitori, i figli, con la sua parola, perché i buoni insegnamenti la possiamo trovare soltanto qui, soltanto nella parola di Dio. Invece nel versetto 22 vediamo che dice così la legge: se un uomo sposato si corica con una donna sposata, entrambi dovranno essere messi a morte. Anche qua vediamo questa legge molto severa. Quindi, se noi riconosciamo che l'unione nel matrimonio è benedetta da Dio, ne siamo avvertiti a non contaminarli con le infedeltà. Anche il Signore Gesù, parlando di questa legge, la rivaluta ampliandola e sottolineando come l'adulterio sia molto più sottile che il coricarsi con una donna o un uomo sposato. Dice così in Matteo 5, 27 al 30, dice così: voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella gena tutto il corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, taglialo e gettalo via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada alla gena tutto il tuo corpo. Ecco l'insegnamento per noi oggi. Siamo esortati dal Signore a togliere di mezzo le tentazioni, i pensieri, gli sguardi, insomma tutto quello che ci impediscono di amare le nostre mogli e di servire il Signore con tutto il nostro essere, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Pensiamo un attimo alla patologia del piede diabetico. Allora, la chirurgia è una terapia frequentemente necessaria. Quando la prevenzione non è sufficiente a impedire che si instauri una lesione e la cura della lesione iniziale non è sufficiente a condurre a guarigione, si rende necessario un intervento chirurgico per risolvere il problema. La chirurgia demolitiva ha l'obiettivo di eliminare una parte malata, proprio come ci insegna il Signore Gesù: è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella gena tutto il tuo corpo. Penso che è così anche per noi, per ognuno di noi e anche per la nostra Chiesa. Quindi, fratelli, mettiamoci in guardia. Sì, amiamo il Signore e solo così possiamo veramente dare il nostro cuore e tutto il nostro essere a Lui. Allora, i versetti 23 al 29 ci parlano di tre normative riguardanti casi di rapporti sessuali extraconiugali illeciti, perché il fidanzamento di due persone serie equivale quasi al matrimonio. Ci parla di una ragazza fidanzata in primo luogo. Allora dice che se lei giaceva con un uomo con il suo consenso, si sarebbe dovuta mettere a morte insieme all'uomo. Poi dice, se fosse stata costretta senza il suo consenso, chi l'avrebbe commesso l'abuso doveva essere morto lui, ma non la ragazza. E poi ci parlano della ragazza non fidanzata. Ci dice che se la ragazza veniva violentata, lo stupratore doveva essere frustrato dal padre e se la ragazza acconsentiva avrebbe dovuto sposarla e mai più divorziare da lei. Così alla ragazza è garantita la sicurezza e il mantenimento al posto di una sostanziale condizione di vedovanza nella quale le avrebbe lasciato l'abbandono conseguente alla perdita della propria verginità. Questa legge aveva lo scopo di impedire agli uomini e donne di darsi a pratiche immorali. Anche in questo caso la responsabilità di noi genitori è rilevante. Dobbiamo cioè fare tutto per preservare e salvaguardare la reputazione dei nostri figli, anche se adesso non è più come una volta. Infatti basta sfogliare una rivista, un giornale o anche nelle pagine del social network per rendersi conto che anche bambini di 13, 14 anni hanno già relazioni sessuali e sfacciamenti lo reclamano. Leggevo anche una notizia venerdì, c'erano due ragazzine di 14-15 anni che si prostituivano. Quindi quello che il Signore ci dice non è nuovo sotto il cielo, ma la sua attualità è stringente. In base a questi insegnamenti e a queste leggi, possiamo dire che ogni unione tra l'uomo e la donna, al di fuori del matrimonio, è maledetta da Dio. Per questo Dio ha istituito l'unione coniugale quale rimedio alla nostra necessità, perché non lasciassimo senza freno la nostra concupiscenza. Invece nell'ultimo versetto vediamo che la legge impediva ad un uomo di sposare la vedova di suo padre o di avere rapporti con la moglie del padre per evitare matrimoni incestuosi. Invece Paolo parla proprio ai Corinzi di questa immoralità quando dice in 1 Corinzi 5:1: si odia addirittura affermare che vi è tra di voi fornicazione, una tale fornicazione che non si trova neppure fra i pagani, al punto che uno si tiene la moglie di suo padre. Lo scopo della legge era quello di conservare l'integrità sessuale dell'unità matrimoniale all'interno della famiglia stessa, anche quando la relazione non poteva essere qualificata come incestuosa in senso biologico. Ma nella società in cui viviamo oggi, vediamo che è composta da molti uomini e molte donne infedeli e sleali. Questa ormai è la normalità, almeno io nel mio posto di lavoro ci sono i colleghi che sono orgogliosi di avere queste infedeltà. Sono proprio orgogliosi. La società moderna incoraggia appunto ad avere relazione anche al di fuori del matrimonio, rendendo l'unione tra l'uomo e la donna qualcosa di egoistico, volgare, senza significato e senza valore. Quindi il comandamento non commettere adulterio diventa ragionevole nel contesto nuziale di Gesù, in particolare modo in quello della croce, dove ha mostrato la sua fedeltà per l'esposa, cioè la Chiesa, fino alla morte. Solo quando si conosce l'amore nuziale di Cristo si è in grado di opporre alla lussuria la libertà, la virtù della purezza. Questo è un amore appagante, il quale ci impedirà di cercare nella sessualità ciò che può darci soltanto Gesù. Senza un cambiamento del cuore, la semplice adesione alle regole comportamentali sarà superficiale e momentanea. Allora preghiamo affinché il nostro Dio, uno e trino, sia per noi la completezza dell'amore, perché soltanto il suo amore può soddisfare la nostra ricerca della felicità. Ragazzi, so bene che è molto bello avere amici e amiche, un fidanzato o una fidanzata, o qualcuno con chi confidarci. Ma ricordiamoci che tutti, uomini e donne, siamo stati concepiti nel peccato e tutti siamo dei peccatori. Pertanto non potremo mai essere in grado di soddisfare l'amore che soltanto Cristo può soddisfare. Volevo leggere Giovanni 15, 13-14, nel versetto 13-14. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi dunque, voi siete i miei amici, se fate le cose che io vi comando, dice il Signore Gesù. In conclusione, possiamo dire che una Chiesa in azione è un popolo che ubbidisce alle leggi del Signore. L'aiutare al prossimo non significa secondarli nelle cattive azioni, ma esortarli a seguire le leggi e prescrizioni del Signore. Fratelli, sorelle, amici, ragazzi, il Signore chiama a ognuno di noi a mettere in pratica le sue leggi. Dobbiamo ubbidire alla sua voce, anche se, come dicevo all'inizio, queste regole per noi sono cambiate dal punto di vista letterale, ma con la venuta del Signore Gesù hanno tutta la loro rilevanza oggi, perché è Lui che ha compiuto tutta la legge per noi. Ha donato la sua vita fino alla morte sulla croce. Soltanto per mezzo di Lui possiamo essere in grado di aiutare gli altri e con la guida dello Spirito Santo possiamo discernere le azioni che non sono in accordo con la sua parola. Amen.